Bene, siccome saranno le donne a guidarci nel nostro corso di esercizi spirituali, oggi, sia la mattina che al pomeriggio, meditiamo sul mistero di Maria e l'infanzia di Gesù. Questo primo giorno lo dedichiamo a due pannelli fondamentali, la Vergine e un altro episodio dell'infanzia, sempre al femminile. Cercherò in tutti i 6 giorni, benché per alcuni casi solo per accenni, di coprire tutte le fisionomie femminili del Vangelo di Luca, che non sono poche. Allora, anzitutto, la madre. I punti lucani per completezza in cui viene menzionata la Vergine Santa sono i seguenti: il capitolo 1, il capitolo 2 e il capitolo 8. Dopodiché si conclude. Poi ci saranno gli altri, come opera lucana. Al capitolo 1, i versetti da 26 a 38, ed è il nostro testo arciclassico dell'Annunciazione. Poi da 39 a 56 il Magnificat e la permanenza di Maria da Elisabetta. Inoltre, il capitolo 2 da 1 a 20, il versetto 21 che è isolato, da 22 a 35, il versetto 39, da 41 a 52, sempre il capitolo 2, 41 a 52. Tutti i punti riguardanti la nascita, la presentazione, lo smarrimento e il ritrovamento. E poi 8, 19, 21. Quando andarono con la madre e i parenti a cercarlo. Punto. Di questo materiale riguardante la Vergine Santa, letterario riguardante la Vergine Santa, noi, dopo il Magnificat che ci è servito da introduzione, che ci serve da introduzione, in questo giorno dedicato all'infanzia di Gesù, consideriamo di mattina Maria e l'incarnazione del Verbo. Nel testo classico conosciuto di Luca 1, 26-38 e il racconto dell'Annunciazione. Come sappiamo, l'Annunciazione a Maria appartiene soltanto al Vangelo di Luca. Di tutti gli esordi terreni di Gesù contenuti nel primo e nel secondo capitolo, questo è il secondo pannello. Prima c'è l'annunzio a Zaccaria e poi c'è l'annunzio a Maria. Consideriamo prima di tutto la veste letteraria. Uno che arriva per la prima volta a questo testo, per noi è difficile, tentiamo di farlo. Uno che giunge per la prima volta, che cosa trova? Chi ha scritto questo testo? Come l'hanno scritto? Da dove hanno attinto? Allora, se ci fermiamo a quanto l'autore sacro afferma nel prologo 1.1.4, ove vengono menzionate le fonti del Vangelo, e Luca parla di testimoni oculari, come li hanno trasmesso coloro che ne furono testimoni oculari fin da principio e divennero ministri della parola, così anch'io ho deciso. Allora, fra i testi oculari fin da principio è probabile che per il tempo dell'infanzia Luca si riferisca a Maria, chi più di lei è stata una teste oculare. Maria che ritornerà nell'opera lucana di nuovo all'inizio della seconda opera, in Atti 1, 13, 14. Una donna che stava con i discepoli del figlio, anche dopo la risurrezione. Atti 1, 13, 14. Allora, dietro questo dramma dell'annunciazione, se teniamo fede alla consultazione di Luca dei testimoni oculari per scrivere il Vangelo, è legittimo ipotizzare che ci sia la testimonianza di Maria. Però la testimonianza di Maria in Luca ha un rilievo particolare. Luca 2,19 e poi di nuovo 2,51 segnala che Maria serbava nel suo cuore. La testimonianza di Maria non equivale dunque al racconto dei dettagli di una cronaca, ma equivale al frutto di una riflessione che Maria ha condotto durante tutta la sua vita. Frequentò, consultò i testimoni oculari per scrivere il Vangelo, ma quando consultò Maria si trovò davanti ad un tipo di testimonianza che proveniva dalla scrutazione del cuore, dato che Maria è presentata come colei che custodisce nel cuore gli eventi del figlio suo. Dunque, nel brano dell'Annunciazione, dal punto di vista letterario, è possibile ipotizzare che ci siano due confluenze. Da una parte, la testimonianza mariana, che è una testimonianza di genere contemplativo, e dall'altra parte la resa per iscritto di questa testimonianza. L'autore ha ricevuto i dati e li ha elaborati. I dati provenivano da una meditazione del cuore condotta durante tutta la vita di Maria, e lui li ha elaborati secondo la sua indole, le sue conoscenze delle scritture. Quindi in questa pagina abbiamo un testo, per così dire, unico. Vi ho confuso? Allora, mettendo per iscritto questa testimonianza del cuore, essendo così vicini alla sorgente, al frutto genuino della meditazione di Maria, che tipo di testo troviamo? Questa nostra pericope rispecchia, sembra immediatamente, un testo di annunciazione. L'annuncio di una nascita prodigiosa. Infatti assomiglia, noi lo sappiamo, ai racconti di annunzio, per esempio, della nascita di Ismaele in Genesi 16. Poi i punti specifici li troverete voi, se non diventa una lezione. L'annuncio della nascita di Isacco, l'annuncio della nascita di Sansone, l'annuncio della nascita di Samuele, quella del Messia, per esempio in Isaia 7,14-17, l'annuncio della nascita del Battista. Sembrerebbe il nostro un brano di annunzio, l'annuncio di una nascita prodigiosa. Però il testo di Luca 1,26-38 è più che un testo di annunzio. Infatti si avvicina piuttosto ai testi detti di vocazione. Si tratta di un tipo di testo, di racconto, in cui non è solo il contenuto comunicato dell'annunzio ad essere importante, ma il contenuto dell'annunzio è incorniciato all'interno di un dialogo in cui l'interpellato viene sollecitato a dare una risposta. Entra in un dialogo profondo con colui che gli sta parlando. È il genere della vocazione. C'è un episodio biblico tra i più vicini a questo testo dell'Annunzio a Maria, ed è Giudici 6, 11-24. Giudici 6, 11-24. È il testo della vocazione di Gedeone. Abbiamo una struttura analoga. Nel caso della vocazione di Gedeone, l'episodio inizia con il saluto del messaggero. Salute a te, uomo forte e valoroso, dice l'angelo a questo giovane. Non lo saluta con il suo nome proprio, ma con un titolo onorifico, come da noi nel Vangelo di Luca. Gedeone, a sua volta, non comprende il saluto e mette in dubbio il contenuto. Se il Signore è con noi, come mai Israele è diventato un popolo così meschino? Reazione. Allora l'angelo comunica un primo messaggio che consiste nell'attribuire un incarico. Con questa tua forza vai, salva Israele da Madian. Gedeone ha coscienza della sua incapacità e pone una domanda: come potrò salvarlo? Io sono l'ultimo della mia famiglia e la mia famiglia è la più povera della mia tribù. L'angelo risponde con un secondo messaggio in cui Dio garantisce la propria presenza. E poi Gedeone chiede un segno, il famoso vello asciutto, bagnato, a differenza del terreno. Allora, il testo di Gedeone e quello di Maria non sono identici, ma hanno delle somiglianze. C'è una specie di schema al quale Luca ha attinto per elaborare, descrivere, narrare la vocazione di Maria. Come la chiamata di Gedeone, anche quella di Maria prelude a una impresa enorme, a una iniziativa liberatrice. Ci troviamo davanti alla vocazione di una persona interpellata per un'azione straordinaria che Dio vuole compiere nella storia. Quindi non è solo l'annunzio di una nascita, è l'annunzio di una nascita prodigiosa per un atto di salvezza trabocchevole. Però nel nostro testo, a differenza di tutti i modelli letterari ai quali ha attinto l'autore sacro, troviamo delle originalità. È un testo più che di annunciazione, di vocazione, ma ha delle peculiarità essenziali, ne segnalo solo alcune. Prima di tutto il nome dell'angelo. Gabriele è presentato come messaggero, per esempio, solo due volte nel libro di Daniele, 8, 16, 19 e 9, 20, 23. Daniele 8, 16, 19 e 9, 20, 23, è mandato per comunicare di nuovo l'intervento definitivo di Dio. E Gabriele chiama il profeta Daniele uomo dei desideri, cioè uomo desiderato, uomo prediletto, scelto in particolare. Quindi, quando c'è di mezzo Gabriele, c'è sempre una dimensione escatologica. Si annuncia la fine dei tempi. E Gabriele, quando si muove, è abituato a usare delle parole, delle espressioni, dei titoli profondi. A Daniele ha dato questo titolo: sei l'uomo dei desideri, l'uomo desiderato, prescelto, aspettato in particolare. Questa è la prima peculiarità di Gabriele. La seconda: in tutto il dialogo tra l'angelo e Maria emerge nel lettore abituato alla scrutazione della scrittura, emerge la presenza di uno schema detto dell'alleanza. Già nell'Antico Testamento ci fu un dialogo, ci furono dei dialoghi in cui emergeva questo dato: Dio chiama, il popolo risponde. I due pattuiscono un'alleanza, stringono una testimonianza, si impegnano reciprocamente. Per esempio, Esodo 24:7, Mosè scese dal Sinai e gli comunicò le parole che Dio gli aveva dato, e Israele rispose dicendo: tutto quello che il Signore nostro Dio ci ha detto, noi lo faremo e lo eseguiremo. Ve lo ricordate questo passaggio? Quindi c'è una specie di schema dell'alleanza. Inoltre, terza peculiarità, il centro di interesse nel racconto di San Luca è prima di tutto cristologico. Le parole dell'angelo a Maria servono a spiegare chi è il bambino che sta per nascere. Quindi è importantissimo sapere il contenuto del messaggio, ed è assolutamente rilevante che la persona interpellata, Maria, sia coinvolta per rispondere in vista di una persona così eccellente come il figlio che sta per nascere. Se è una persona straordinaria il nascituro, dare l'assenso per questo tipo di nascituro significa chiedere un assenso importantissimo, chiedere la collaborazione per una impresa grandiosa. E così Luca ha modo di presentare Maria come il modello del discepolo di sempre. Infine, quarta peculiarità, l'annunciazione a Maria è una manifestazione di Dio. In termini tecnici, lo sapete, è una teofania. È una teofania in Maria e su Maria, perché l'angelo si permette di dire che Dio non soltanto vuole il suo sì all'esterno a parole, ma Dio si permetterà di entrare pure in lei, nel suo grembo, in e su Maria. C'è un'energia di Dio che è portatrice di vita, che rende feconda Maria, ne trasforma la vita. Basti leggere Isaia 55:10-11. Come la pioggia e la neve scendono dal cielo. Oggi parlare di pioggia e di neve sembra corrispondente con tanto che c'è, ma almeno la citiamo, la menzioniamo per rinfrescarci le parole. Così sarà della parola uscita dalla mia bocca. Non ritornerà a me senza effetto, senza aver operato ciò che desidero. Allora, queste peculiarità ci aiutano a capire che il centro di interesse di questo dialogo è la parola che Dio fa scendere su Maria, una parola che aspetta di essere accolta e di produrre il suo effetto. Allora, se la parola di Dio è il punto principale, se la parola presiede questo racconto, essa entra nel racconto con il saluto di Gabriele, versetto 28. Rallegrati, piena di grazia, il Signore è con te. È un saluto molto vicino a quello che si scambiavano i greci antichi. Ti saluto. Anche se rallegrati rende meglio il senso del saluto, esprime la gioia messianica. Più che di un semplice saluto, dello shalom ebraico per esempio, del kairos greco, qui si tratta di una grande gioia. È la stessa di cui si parlerà in Luca 2:10, quando la notte di Natale l'angelo andrà dai pastori e dirà: vi annunzio una grande gioia. Questo è il tipo di saluto a Maria, l'annuncio di una gioia, non il buongiorno, buonanotte, come scambiamo noi, o auguri. Ci sono delle parole che supportano, contengono la gioia grande. Sempre allo stesso medesimo versetto 28, il saluto messianico è rafforzato dall'espressione piena di grazia, che è una delle parole più difficili della Bibbia, che non si può tradurre con una sola parola nelle lingue moderne. È un participio perfetto passivo che corrisponde al nostro passato prossimo, ma che continua nel presente. Tu che sei stata sempre la favorita di Dio, tu che sei stata perennemente e lo sei ancora e lo sarai per sempre in stato di grazia, si tratta di una dimensione permanente piena di grazia. Maria è favorita, prescelta, benvoluta, di un amore gratuito. Per giunta grazia appartiene, piena di grazia, appartiene al linguaggio dei favori regali. È un linguaggio di corte e indica la benevolenza manifestata dal re verso un servitore. Favore regale, amore, e basti citare Ester 2,17, 5,8, 7,3. Quando Ester è raggiunta dalla grazia del re Assuero, non significa che le ha dato un bacio, vieni Geremia che ti abbraccio, no. La grazia, almeno in quel contesto, indica che la lascia vivere. Ricordate quando Ester dice: come faccio entrare nella sala del re? Se il re non mi volge il suo cetro, significa che io sarò morta. Il legame tra servitore e re era fondamentale, esiziale. Il re era proprietario della vita dei suoi sudditi, poteva mandarli a morte. Dire grazia significa vita, ossigeno, futuro. Non è soltanto un gioia mia passeggero. Allora Maria è salutata come colei che gode del favore del re. Ella è l'amata, ma non come essere solo per un giorno o una notte, è l'amata eletta in modo unico, duraturo. C'è un cambiamento che questa grazia indica. Come in Abramo, Genesi 17,5, non ti chiamerai più Abramo, ma Abramo. Oppure Giacobbe, Genesi 32-38, non ti chiamerai più Giacobbe ma Israele. Così Maria, d'ora in poi, riceve un nome dal significato tutto nuovo, che la colloca nel disegno definitivo di Dio. Da qui si capisce, dopo rallegrati, piena di grazia, il Signore è con te. Questa espressione, il Signore è con te, è una promessa di assistenza da parte di Dio. E la troviamo sempre nei racconti non di annuncio ma di vocazione. Genesi 26:3-24, Giacobbe. Esodo 3:12, Mosè. Giosuè 1:5. Giosuè. Giudici 6:12, Gedeone. Geremia 1:8-19, Geremia. Quando Dio affida una missione importante, gli rivolge l'espressione, la promessa: io sono con te, oppure il Signore è con te, il Signore sarà con te. Quindi è più che un augurio, è il motivo della gioia messianica. Per Maria indica la promessa che Dio le sta facendo. Dio è con lei che sarà madre del Dio con noi. Però, questo è il punto, l'aspetto sorprendente di questa salutazione risalta se è comparato con questi testi di vocazione dell'Antico Testamento di cui abbiamo parlato. In queste vocazioni, queste chiamate della storia biblica, il saluto e l'assicurazione «il Signore è con te» sono dati dopo. Prima c'è la chiamata, quindi avviene l'obiezione del chiamato. chiamato, e in terzo luogo chi chiama dice: non ti preoccupare, il Signore è con te. Mosè dice: io non sono capace, io vado a loro che mi dicono, e tu come ti chiami? E chi ti ha mandato? E alla fine, dopo tre capitoli di obiezioni, quando dice: ma io non sono capace di parlare, Dio si indigna, trova una soluzione e poi gli chiede la promessa. Così sarà per Geremia: non dire che sei un ragazzo, non perché non lo sei, tu non lo sia, perché io ti mando, io sono con te, non avere paura, se no ti faccio crollare. Quindi io sono con te, un'assicurazione successiva alle obiezioni del chiamato. Invece l'unica volta che Dio fece eccezione fu qui, nel testo dell'Annunciazione a Maria. L'assicurazione "il Signore è con te" per Maria è detta prima di ogni possibile obiezione. Quindi non è l'assicurazione, la consolazione per un'anima impaurita, indignata come Gedeone, messa alle strette, ma è l'annunzio, la proclamazione di un dato di fatto: il Signore è con te. E questo dato di fatto è anteriore a ogni risposta, è descrittivo di una situazione che è stabilita, è attiva. Il Signore è con te, su questo non ci piove. Non è dunque la consolazione di un momento, ma la proclamazione di un dato di fatto: Dio è con te. Questo genere di saluto, detto prima, non si era mai udito nella letteratura biblica, e indica l'ingresso di una nuova modalità divina nella storia. E questo ha inizio nello sguardo colmo di amore e di benedizione rivolto a questa ragazza di Galilea. Con questo saluto Maria entra nella storia con una nota di assoluta distinzione. Ci troviamo davanti ad un unicum. Perché per questa volta Dio ha fatto l'eccezione? E gliel'ho detto prima: il Signore è con te. Questa singolarità emerge per questo fatto: a tutti i chiamati Dio chiede il sì, chiede la disponibilità del sì, e questo sì equivale a un atto di fede dell'interpellato. Dopo che Dio ha ottenuto il sì, spiega, specifica il tipo di missione. Prima chiede un atto di fede, e questo atto di fede deve avvenire in maniera illimitata nei confronti di tutta la verità di Dio. Un sì che si apre a tutti gli elementi di quanto Dio sta chiedendo, sia che il chiamato lo capisca o ancora non lo capisca, sia che la missione sia gradita o che sia spiacevole. Prima un atto di fede, e dopo viene la spiegazione della missione. Quindi l'obiezione e la rassicurazione: il Signore è con te. L'unica eccezione in questa strategia divina è solo Maria, alla quale viene presentato già in anticipo un futuro: partorirai, genererai un figlio. Le viene mostrato in anticipo quale sarà la sua funzione, prima che lei emetta il suo consenso. Perché questo? Questa eccezione è una prova che Dio in lei, su di lei, al contrario di tutti i peccatori che vogliono porre sempre obiezioni e condizioni, Dio su Maria può contare su di un sì dato a priori. Già da prima Maria ha detto sì con tutta la sua vita. Maria è tutta sì a ciò che è immaginabile e a ciò che è inimmaginabile da parte di Dio. Solo a Maria viene prospettato in anticipo il piano divino, perché lei è piena di grazia in antecedenza. L'assicurazione il Signore con te non le è data come consolazione per la sua debolezza naturale. Qui ci troviamo al cuore della pura scelta divina che rende Maria piena di ogni favore. Solo di Maria Dio non dubitò mai. O meglio, solo su Maria poté contare tranquillamente. Perché vuol dire che Maria, prima e senza aver saputo che Dio le avrebbe mandato l'angelo per quella missione, era tutta piena di grazia, tutta sì. La sua vita era già incastonata in Dio. Questo non è soltanto indice della sua immacolatezza, ma della sua interiore, antecedente, definitiva consacrazione a Dio. Apparteneva già al suo patrimonio personale, l'essere tutta di Dio. Per questo l'assicurazione viene prima e non è una consolazione, ma è un dato di fatto. Il Signore è con te. Il motivo di questa scelta, però, espressa nel saluto dell'angelo, non è in Maria, ma in Dio. Dio è il primo ad essere menzionato al versetto 26. Al sesto mese l'angelo Gabriele fu mandato da Dio. Prima viene Dio. A lui si deve attribuire il moto iniziale della grazia che riempie Maria. Perché ha scelto Maria? Se Maria si fosse domandata perché proprio me, la risposta l'avrebbe l'ha trovata in Isaia 43:4. Le ragioni di questo atto proveniente di grazia le respira il profeta, perché, cito, perché tu sei prezioso ai miei occhi, perché sei degno di stima e io ti amo. Per questo la scelta di Dio è tutta la vita di Maria. L'orizzonte di vita di Maria è solo ciò che Dio ha voluto dire e dare su di lei. Al di fuori di questa scelta, di questa chiamata, di questa vocazione, Maria non ha più ragione d'essere. Tutta la vita di Maria è tutta questa chiamata. Dio che chiama è la vita di Maria. Se Giovanni il precursore è solo voce, Maria è solo chiamata, tutta voluta, tutta piena di favore. Da che esisti, io ti amo, direbbe François Mauriac. Tu esisti da che io ti amo. Credere e amare. Allora, questo brano ci insegna, a partire da ciò che Dio realizza in Maria, ci insegna che vocazione è la parola che dovremmo amare di più. È il segno di quanto una creatura possa essere importante agli occhi di Dio. Vocazione è l'indicazione dice di gradimento che abbiamo presso di Lui, della nostra fragile vita. Se Dio ci chiama, vuol dire che ci ama. Gli stiamo a cuore. In una turba di gente sterminata è andato da una ragazza di Galilea. In mezzo a un turbine di gente ha fatto risuonare un nome. Era il mio. Se mi chiama, mi ama. A me non aveva pensato nessuno, lui sì. Significa che Dio è l'unico a non vergognarsi di me. Dante lo chiama il sire della cortesia. Dio è signore di ogni delicata bontà. Da che esisti io ti amo. Dopo il saluto emerge il turbamento. Ora, il turbamento, versetto 29, a queste parole, ella fu molto turbata e si domandava che senso avesse un saluto come questo. Il turbamento, lo sappiamo, non è come quello di Zaccaria. Zaccaria resta turbato perché ha una visione. Maria è turbata per le parole grandiose che sente e che avverte come sproporzionate rispetto alla sua vita. È il turbamento dello spirito che ha coscienza della propria bassezza. Quindi non è il turbamento della visione, la paura, perché se fosse il turbamento della paura, della visione, Maria non riuscirebbe più a ragionare. Si domandava che senso avesse un tale saluto, sarebbe atterrita, non cogitabonda. E poi dirà al versetto 34: come avverrà questo, poiché non conosco uomo? Maria non discute il messaggio, né come Zaccaria chiede un segno, ma prende a considerare la sua situazione. È la donna immersa nella storia e non dimentica di chiedersene il senso. Si accorge che sta accadendo qualcosa di nuovo e vuole capirlo. Chi l'aiuterà? Ecco quello che lascia fare. Quello che fa capire Luca nel racconto. Maria, ragionando tra sé, sta facendo riferimento alla luce della scrittura, altrimenti non sarebbe turbata, sarebbe felice, direbbe subito sì. Come Giovanni il precursore, quando gli chiedono tu chi sei, per rispondere lui cita la scrittura, il mondo delle scritture e l'orizzonte della sua vita, così anche Maria. Cerca di capire queste parole dell'angelo alla luce della scrittura. E ci insegna in questo modo Maria che davanti alle scelte o ci riferiamo alla santità e alla sapienza di Dio o altrimenti scegliamo il nostro arbitrio e i nostri parametri fallimentari. Maria cerca di capire il senso di ciò che le sta accadendo scrutando la parola sacra. E qui entra il dramma. Maria cerca di capire quelle parole a partire da quello che vive. È una vergine promessa sposa a un uomo. Anche se secondo il costume ebraico, come sappiamo, non viveva ancora in casa del marito, lei era già vincolata giuridicamente. E se moriva il marito, benché non avessero coabitato insieme, lei giuridicamente sarebbe stata considerata vedova. E così sarebbero subentrate le leggi del leviato, ci voleva il fratello del marito che dovesse sposarla, anche se erano solo fidanzati. E Maria sa dalle scritture che Gabriele la sta mettendo in una condizione umanamente drammatica, anzi tragica. Dal Deuteronomio 22, che possiamo leggere poi personalmente, Deuteronomio 22, 23, 27, Maria sa che quando una vergine è fidanzata a un uomo e un altro uomo, trovandola in città, abusa di lei, l'uomo e la donna dovranno essere messi a morte. Se la violenza ebbe luogo in campagna, dice il testo sacro, dovrà morire solo l'uomo, perché la ragazza poté gridare, nessuno l'aiutò, quindi il colpevole è solo l'uomo. Ma se avvenne in città, tutti e due lapidati. Allora, alla luce della scrittura, Maria sa che dei due casi previsti, lei è da collocarsi nel più terribile, perché è in città. Quindi, non conosco uomo, non è la domanda imbecille di una ragazzina che non sa come nascono i bambini, ma è la richiesta, la domanda che cerca il chiarimento, dato che le parole dell'angelo la stanno lanciando in una situazione che alla luce della legge del Signore è tragica. Non conosco uomo, per giunta i padri lo interpretano, come sapete, come non voglio conoscere l'uomo. È un presente storico, iterativo. Come può chiedermi Dio, al quale ho consacrato me stessa, una decisione che sembra contrastare con questa vocazione di base? Non conosco uomo. Maria cerca di capire alla luce della parola di Dio ed è gettata in un dramma personale. Perché insisto su questi elementi? Perché affiora in questa domanda di Maria non l'obiezione di una persona che rimane insensibile, ma la passione di un'anima in tutto anticipatrice di quella passione che Gesù vivrà nel Getsemani. Anche lì Gesù, al Dio della vita, sta ponendo la richiesta perché passi da lui la morte. Passi questo calice, ma non la mia, quanto la tua. Al Getsemani il figlio sanguina, lo dice solo San Luca. Maria, nel suo Getsemani, cioè davanti all'angelo, chiede. Entrambi avvertono il peso di una responsabilità immensa dalla quale si sentono schiacciati. Se non si tiene presente questo contesto alla luce delle scritture, non si può capire la straordinaria grandezza di questa figlia di Sion, che rischia la morte pur di acconsentire al piano di Dio. Per questo, al versetto 38, il consenso libero, totale, immediato, sono la schiava del Signore, è una proclamazione di totale accettazione di quanto Dio vuole. Con il suo assenso, la Vergine profeticamente intuisce che la sua sorte personale sarà tutta legata a quella del figlio suo, nella passione e nella morte e nella risurrezione. L'identità di Maria da questo momento in poi non sarà mai disgiunta da quella del figlio suo. Lo aveva già detto Isaia 50, versetto 5. Il Signore Dio mi ha aperto l'orecchio e io non ho opposto resistenza, non mi sono tirato indietro. Ecco il disegno di Maria, che si unisce nella annunciazione al Cristo crocifisso. Il Signore Dio mi ha aperto l'orecchio e io non ho opposto resistenza. Letteralmente, secondo l'accezione ebraica, il testo di Isaia dovrebbe essere tradotto: il Signore Dio mi ha forato l'orecchio, mi ha tagliato l'orecchio, perché lo schiavo, quando decideva, dopo il tempo del servizio, di rimanere a casa del suo padrone, il padrone lo faceva avvicinare allo stipite della porta e gli forava l'orecchio. non scandalizziamoci, perché oggi tutti gli anelli che hanno i ragazzi da tutte le parti sono più schifosi loro di queste forme antiche. Era una maniera per dire: tu ora sei mio, basta, l'ho voluto tu, mi appartieni, il Signore Dio mi ha forato l'orecchio. Poi giustamente nella traduzione greca non potevano dire il Signore Dio mi ha tagliato l'orecchio. In epoca ellenistica, traducendo in greco le scritture, dovettero tradurre secondo la comprensione dell'epoca. E dissero: il Signore mi ha aperto l'orecchio. E gli autori del Nuovo Testamento hanno interpretato questa foratura, apertura dell'orecchio, dicendo: il Signore Dio mi ha preparato un corpo. E lo dice la lettera agli Ebrei. Quindi il significato dall'ebraico al greco avviene secondo questo lungo passaggio di significato, ma in maniera letterale significa: il Signore mi ha tagliato l'orecchio, io sono suo, sono il suo schiavo, definitivamente, mi vuole bene, io non ho dove andare, questa è la mia casa. Ecco, se questo può aiutarci a capire cosa significhi la passione che sta dietro la risposta di Maria: ecco, mi sono la schiava, la serva del Signore. Non è l'atto di una donnicciola semplice che cerca di dire una parola pur di far passare quell'avvenimento, quello se ne va finalmente, ho detto sì, vattene, non ne voglio sapere più, ma è la passione ardimentosa di una donna che sa che al di fuori di Dio è una vita e le dà tutto l'assenso. Non possiamo andare avanti perché sono già le 10:20, fermiamoci qua. Il tempo è tiranno, il testo sacro è molto impegnativo e non ci riusciamo, un'altra volta continueremo, però fermiamoci su questi punti che possono lungamente e opportunamente guidare la nostra meditazione: la passione di Maria, il senso del saluto dell'angelo, la questione della obiezione e l'apertura del suo sì incondizionato. I padri ci dicono che il sì di Maria è il modello di ogni vocazione. Se il sì non è totale, non è una vocazione. Se il sì è condizionato, se ci sono le clausole, non è un sì. L'equilibrio tra il sì e il no è già un no. Tentennare se decidersi o meno è già aver rifiutato. Il sì è decisivo del totale, per ciò che è immaginabile e per ciò che è inimmaginabile. È un atto di fede. Perché Dio vuole questo tutto da noi? Perché siamo peccatori e Lui sa che noi opponiamo delle resistenze. L'atto di fede ci apre il cuore, perché noi siamo fatti per questo, per dire sì a Dio. Il resto è fango. Perché Dio vuole un sì condizionato? Non solo perché noi siamo peccatori, ma perché Lui lo merita, è l'unico a poterlo e doverlo esigere, meritare. Lui sì ha i suoi sacrosanti diritti su di noi e ci svela in questo modo che tutto il suo disegno coincide con la nostra vita. Forse l'ho detto altre volte, però questa chiamata di Maria, come le chiamate della scrittura, non indicano l'appello a una persona perché compie un servizio e poi se ne torni a casa. I profeti non sono interpellati per un servizio a tempo determinato, un contratto di 18 mesi soltanto per 7 ore al giorno, con un giorno libero a settimana. Oppure, di domenica facciamo tutte le messe, e lunedì ci dobbiamo riposare, no? Oppure, ho lavorato, ho fatto tutti questi gresti, ora basta. Sto facendo degli esempi esagerati. Il sì che Dio esige della chiamata, siccome corrisponde alla vita, al sì di tutta la vita, alle potenzialità di tutta la vita e non a un servizio specifico, o è totale come la vita o non lo è. A metà Dio non lo vuole. Il profeta, una volta che è scelto, parla sempre a nome di Dio. Non c'è: ora stasera sono a casa per i fatti miei e quindi questo non riguarda, questa è una cosa privata e questa è una cosa pubblica. Tutte queste ciafusaglie le abbiamo inventate noi per delegittimarci e deresponsabilizzarci. Il profeta parla sempre a nome di Dio, parla quando si sposa, parla se non si sposa, parla quando muore la moglie, Ezechiele, parla con il suo abito, parla senza abiti come Isaia che se ne va scalzo e nudo, parla con il gioco addosso, parla pubblicamente, parla portandosi sui figli, e gli mette i nomi simbolici. I nomi dei figli di Isaia, ve li ricordate quali sono? Aveva due figli, almeno due. Al primo mise Seali Asciutto, che significa un resto ritornerà. Un povero bambino lo chiamavano un resto ritornerà, un dramma a quei tempi. Oggi con i nomi cretini che usano ancora peggio. Al secondo figlio mise un altro nome, più semplice, Maher Shalal Kashbaz. Semplicissimo, non so la mamma come lo chiamasse, quello significava pronto, bottino, immediato saccheggio. È giusto che questo faccia ridere nelle registrazioni militarizzate. Però cosa indica? Che Dio parla con il profeta attraverso tutti gli elementi della vita del profeta, pure i nomi dei figli sono dei nomi simbolici. Il profeta è solo di Dio, non è un postino, porta la lettera e non gli interessa cosa c'è dentro la lettera. Il profeta, interpellato, la Vergine Santa, non è un messaggero, non è un inviato, non è un intermediario, è una persona coinvolta. Quello che reca gli altri, prima di tutto, lo deve fare lui. Quindi non ci sono clausole. Se ci sono clausole, non c'è vocazione. Per questo, solo con Maria, Dio attuò questa strategia. Prima le disse il Signore con te e poi le comunicò il piano di missione, perché non temette obiezioni di sorta. Speriamo che pure noi riusciamo con la nostra fragile vita a poter assomigliare e imitare la vita.